Allora, Proverbi 14, versetto 1. La donna saggia edifica la sua casa, ma la stolta la demolisce con le proprie mani. In Proverbi ci sono diversi versetti che parlano della donna e il suo rapporto con la sua famiglia nella casa. Parla anche dell'uomo stolto. Per il fatto che la donna che edifica la sua casa, la donna ha il potere di edificare la sua casa o di distruggere con le proprie mani la propria casa. In Efesini 5 vedremo, perché è molto interessante, in Efesini 5 dice che noi uomini dobbiamo amare le nostre mogli come Cristo amata la Chiesa, giusto? E cosa dice che la donna deve fare? Deve rispettare e essere sottomesso. Due cose diverse, perché siamo fatti in modo diverso. Magari le donne sono più emotive, e quindi la donna ha bisogno di essere affermata. Lei deve essere affermato l'amore di suo marito. No? Bisogna dire alla donna ti amo, bisogna coccolarla, dire grazie, con la cena è stato molto buono, perché per una donna, a meno da quello che io ho capito fino adesso, poi magari qualche sorella mi darà un schiaffo dopo, per una donna queste sono dimostrazioni di amore da parte di suo marito, di suo uomo. Invece l'uomo è fatto in modo diverso. L'uomo non ha bisogno di essere coccolato, l'uomo ha bisogno di rispetto. E io posso dire questo perché io sono un uomo e io so. L'uomo ha bisogno di rispetto da sua moglie, anche se lei non ha rispetto, però la deve dimostrare rispetto. E così lui si sentirà affermato da lei. E secondo me questo primo versetto in Proverbi parla proprio di questo fatto che una donna può edificare, no? In America abbiamo detto che indietro ogni grande uomo c'è una grande donna. Non so se in italiano c'è questo detto, però è anche vero questo. Se tu guardi tanti grandi personaggi nella storia, avevano delle mogli molto brave che li sostenevano, che li rispettavano, anche magari nella loro contraddizione li appoggiavano. E quindi questo versetto è applicabile anche a noi uomini. Anche noi uomini possiamo edificare la nostra casa con parole buone, con azioni buone, possiamo distruggere la nostra casa con le proprie mani. Noi vediamo da tutte le parti come Satana sta attaccando la famiglia. Non so se qualcuno ha guardato il telegiornale oggi. Avete visto cosa hanno fatto vedere? Questo manifesto? Ce l'ho io. Parleremo poi alla fine dello studio di questo. Chi cammina nella rettitudine teme l'Eterno, ma chi è pervertito nelle sue vie lo disprezza. Quindi il modo in cui noi viviamo è una riflessione del rapporto, l'atteggiamento che noi abbiamo verso Dio. Chi teme Dio veramente è uno che cammina nella rettitudine, nel giusto, nella parola del Signore. Ma chi disprezza Dio è pervertito. Quindi c'è tanta gente che dicono che credono in Dio, ma se la loro vita non dimostra, se loro non camminano in rettitudine, vuol dire che veramente non temono Dio, non amano Dio. Nella bocca dello stolto c'è il germoglio della superbia, ma le labbra dei saggi li custodiscono. E come tanti proverbi vediamo che la lingua, no, siamo conosciuti da quello che viene fuori dalla nostra bocca. Dove non ci sono buoi, la greppia è vuota, ma l'abbondanza del raccolto sta nella forza del bue. Secondo voi cosa significa questo proverbio? Pensate un attimo. Questo è uno dei passi miei preferiti nella Bibbia e penso che anche di molti pastori. Che sapete, i pastori tante volte siamo criticati, oh, ma guarda in quella chiesa a Montebelluna, quello fa un pasticcio e guarda quello cosa fa, no? E io rispondo a questo: se non c'è il bue nella stalla è pulita. Secondo me vuol dire, se uno lavora, se succede qualcosa c'è anche sporco, c'è un macello, no? E anche nella chiesa, è un ospedale, noi siamo un pronto soccorso, ognuno è un via di ricovero, un certo grado di ricovero che il Signore ci sta ricoverando. Amen. Ma dove non c'è niente, dove il Signore non sta facendo niente, è antisettico, no? È tutto pulito perché non succede mai niente. Quindi dove c'è il bue, c'è anche da pulire dietro il bue. Il testimone fedele non mentisce, ma il testimone falso proferisce menzogna. Lo schernitore cerca la sapienza e non lo trova, ma la conoscenza è cosa facile per chi ha intendimento. Allontanati dall'uomo stolto, perché non troverai conoscenza sulle sue labbra. E quindi anche qui dobbiamo stare attenti a chi frequentiamo. Se noi vediamo persone che hanno una lingua malvagia, una lingua contenziosa, una lingua perversa, noi dobbiamo allontanarci da quella persona. Non tenere compagnia, perché loro avranno un'influenza sulla nostra vita. La sapienza dell'uomo prudente sta nel discernere la propria strada, ma la follia dei stolti è inganno. I stolti ridono del peccato, ma tra gli uomini retti c'è grazia. Questo è proprio un versetto che parla dei nostri giorni, no? Cosa dicono quelli di Cinecittà o di Hollywood? No? Il peccato, la Bibbia. Ma voi ancora credete queste cose? Io tempo fa ho visto c'era un programma. O anche possiamo guardare il non so se è senatore, rappresentante Buttiglione. Quando lui in Parlamento europeo ha detto per me, ha espresso sua opinione personale, lui ha detto per me l'omosessualità è un peccato. Ricordate cosa hanno fatto? L'hanno crocifisso. Tu sei un cristiano, ti crocifiggeremo. No? Lui è stato cacciato via. Non dal Parlamento europeo, ma non mi ricordo la posizione che lui aveva nel Parlamento, è stato l'Italia l'ha ritirato perché ha detto questa cosa così scandalosa, no? I veri fascisti sono quelli che non si può esprimere più la tua opinione qui in Europa liberamente senza essere crocifisso. Cioè noi credenti non possiamo dire che per noi è sbagliato. Siamo bigotti, siamo razzisti, siamo... no? E quindi purtroppo viviamo in un mondo che beffa il peccato. Cioè noi siamo pazzi, che noi diciamo che la fornicazione, no? Avere sesso fuori dal matrimonio è un peccato. Pah! Siete così antiquati. Ma noi siamo un popolo del Signore, un popolo diverso. Amen. E quindi potremmo batterci vedendo queste cose e potremmo dire alleluia, il Signore sta per ritornare. Io preferisco a dire gloria a Dio, il ritorno di Cristo è sempre più vicino. Quindi stolti beffano. Avete visto lì in California tutti i grandi di Hollywood, tutte le loro case, puff! Tante persone che prendono in giro le cose di Dio. E io lo so perché lo so chi sono, pubblicamente. E io penso che è il giudizio di Dio su quelle persone. Magari quelli di San Diego, gente normale, no, non posso dire questo, però quelli là di Hollywood, e sono gente che hanno pervertito una generazione. Loro sono spacciatori, della perversione. E loro beffano al peccato per loro. Il cuore conosce la propria amarezza, ma un estraneo non può prendere parte alla sua gioia. Quindi tante volte anche ognuno di noi abbiamo cose interne, solo il Signore può capire. Amen. L'Eterno è mio pastore. Dobbiamo sempre ricordare che magari Craig e altri fratelli, la nostra famiglia, non ci può capire le nostre tristezze, le nostre gioie, ma Gesù sì. Gesù conosce ogni cosa riguardo a noi. La casa dei empi sarà distrutta, ma la tenda dei uomini retti fiorirà. Notate qualcosa di strano in questo versetto? Leggetelo bene. C'è un forte messaggio in questo versetto. Esatto. Una casa, quando tu dici una casa, cosa pensi? Una cosa stabile, una cosa permanente, una cosa forte che sicuramente reggerà ogni tempesta. Però Dio dice la casa, anche se è forte, fatta di mattoni, se è dell'empio, sarà distrutto. E quando tu pensi di una tenda, tenda, vuv. Io ho vissuto in una tenda, veramente, voi ci credete? Vincenzo sa perché ha vissuto anche lui. Io ho vissuto in una tenda per tanti anni, in una vera tenda, anche quando era più freddo di qua, 0 gradi, fuori, in una tenda, con vento, e posso dirvi che una tenda non è una struttura molto stabile. Anzi, noi abbiamo avuto delle tende spazzate via dal vento. Ma come la casa, anche se è fatta di mattone e sembra stabilissimo, dell'empio sarà distrutto. Il Signore dice, il giusto, anche se vive in una tenda, la mia benedizione cadrà su quella tenda. Io proteggerò quella tenda. Nel Vecchio Testamento, no, tante volte noi siamo preoccupati, denaro, finanze, cose, ma quando i figli di Dio onorano l'Eterno, Dio protegge la tua casa, Dio protegge le tue cose. Nel Vecchio Testamento ci sono passi dove Dio ha comandato che tutti i maschi in Israele, voi sapete che ci sono 7 feste nell'anno ebraico, 7 feste sacre. 3 di quelle feste era obbligatorio per tutti i maschi, secondo il Vecchio Testamento, di presentarsi a Gerusalemme per celebrare queste feste. Ok? Noi stiamo parlando di migliaia di anni fa, non c'erano i carabinieri, non c'era la polizia. Dio ti dice, abbandona il tuo ranch, cioè la tua casa in posto sperduto, dove ci sono ladruncoli e briganti. Abbandoni tutto, tutti gli uomini a Gerusalemme adorano il Signore. Secondo voi questo ha una logica umana? È una follia, ma stai scherzando, Signore? Abbandoniamo le case, andiamo ad adorare te. Il Signore dice, e non so esattamente dove, lo cercherò questa settimana, vi dirò mercoledì prossimo, il Signore dice, io proteggerò la vostra roba. Wow! Il Signore dice, lascia! Non ti preoccupare, io proteggerò la tua roba. E quindi la casa a Malibu, per quanto forte potrebbe sembrare, no? Vedi che anche nelle notizie il Signore mi ha dato un esempio vivente di questo passo, no? La casa dei empi sarà distrutta, ma la tenda dei uomini retti fiorirà. Perché non è la fortezza della casa che dipende, è il rapporto che abbiamo con Dio. C'è una via all'uomo, c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in via di morte. C'è un altro passo nei Salmi dove Dio dice: non appoggiatevi sul vostro intendimento. Mi sembra in Salmo 37. Giusto, Andrea? Ah, Proverbi 4, mi sembra. 3:5. Ecco, Carlo. Sì, 3:5. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli ridirizzerà i tuoi sentieri. Quindi c'è una via che sembra giusta ai occhi degli uomini, ma Dio dice: guarda che quella via ti porterà alla morte. E penso a ognuno di noi quando andiamo fuori nel lavoro, la gente, parliamo del Signore: ah sì sì, ma io credo un po' in Buddha, un po' in questo, io credo che questa è la via giusta. E Dio dice: quella è la via alla morte. Qual è la via alla vita? Gesù Cristo. Lui ha detto: io sono la via, la vita e la verità. Lui è l'unica via, l'unica via che porta alla vita. E anche noi credenti non dobbiamo appoggiarci sul nostro intendimento delle cose. Noi dobbiamo guardare la parola di Dio e appoggiarci sull'intendimento di Dio in ogni cosa. Riconoscerlo in tutte le tue vie e Lui ridirizzerà. Se noi come credenti riconosciamo l'Eterno: ok Signore, questa è casa mia, questa è la mia macchina, questi sono i miei figli, mia moglie, questo è il mio lavoro, io do tutto nelle tue mani. Se dice: ok, adesso io guiderò le tue vie, io proteggerò le tue cose. Anche nel riso il cuore può essere nell'afflizione e la gioia stessa può finire nel dolore. Lo sviato di cuore si sazierà delle sue vie e l'uomo da bene si sazierà dei suoi frutti. Quindi chi si allontana dal Signore raccoglierà la morte, chi cammina col Signore avrà la benedizione di Dio. Lo sciocco crede a ogni parola, ma l'uomo prudente fa bene attenzione ai suoi passi. Quindi il sciocco è un credolone. Voi sapete il credolone cos'è? Uno che crede tutto. E ci sono anche nelle chiese credolone, no? Vengono charlatani, fanno grandi promesse: se tu dai $100 a me, Dio verserà la sua benedizione su di te. A parte il fatto, il Signore non ha mai detto: se tu dai denaro a un uomo, io ti benedirò. Il Signore ha detto: dai a me, dai al Signore. Ci sono charlatani che vanno in giro: se tu dai a me, Dio ti benedirà 100 volte di più, no? Dio è una specie di Las Vegas, no? Tu metti 10 e Lui ti dà 1000. Ma noi non dobbiamo essere credoloni, dobbiamo essere credenti. E noi dobbiamo sapere perché noi crediamo certe cose. Noi come credenti non dobbiamo essere pigri, ma dobbiamo essere studiosi, dobbiamo conoscere cosa dichiara la parola di Dio. Io cosa credo come cristiano in Gesù Cristo? In modo che quando la gente viene da noi, noi possiamo dare una risposta ragionevole. Perché la fede cristiana non è una fede illogica. Amen. La fede cristiana non è: noi per fede crediamo, sì, in qualcosa. Sai, per fede crediamo in Dio. No, io credo in Dio anche per motivi logiche e ragionevole. Anche questo libro, voglio incoraggiarvi di comprare una copia e leggerla, perché ti fortificherà la tua fede. Perché nel mondo loro dicono che l'evoluzione è come un fatto accaduto, quando in realtà i fatti dimostrati dalla scienza negano totalmente l'evoluzione e comprovano la creazione speciale. E quando tu, almeno io ho visto questo perché a me piace un sacco questo soggetto e c'ho un spazio così nella mia libreria, tutti i libri sul creazionismo, mi piace molto perché mi fortifica la mia fede. Non che io non credevo già nel Signore, comprendete cosa voglio dire? Io già credevo in Gesù, però mi dà anche prove scientifici di credere in Gesù, comprendete? Romani dichiara che nella natura Dio ha lasciato una testimonianza di sé e quindi tutti gli uomini sono senza scusa. Vi do un esempio. Voi sapete i fossili che sono, no? Allora, nei musei del mondo, in tutti i musei del mondo, ci sono 1 miliardo di fossili che sono stati catalogati o sono nei mostri, nei musei, o sono nei magazzini dei musei. Ma sapete 1 miliardo di quanti sono? È 1/5 della popolazione del mondo, giusto? Sono tanti fossili, 1 miliardo di fossili. Sapete quanti fossili hanno trovato che è una transizione fra una specie e l'altra? Come dice l'evoluzione? Sapete quanti? Zero. Zero, un grande zero. L'evoluzione dice che un microbo ha spuntato fuori in un lago di fango miliardi e miliardi di anni, poi si è diventato un'ameba, poi l'ameba è diventato un verme, il verme è diventato cosa, un pesce, il pesce, voi sapete queste cose, ci hanno insegnato. Io non ci ho mai creduto, anche quando non ero credente in Gesù. Quando io vedevo le cose nella scuola, sai, la scimmia, poi l'uomo, non mi ha mai convinto questa cosa. Allora, se l'evoluzione è giusta, nelle fossili dovremmo vedere tanti di questi fossili transizione, no? Animale mezzo scimmia e mezzo uomo, animale mezzo cavallo, mezzo... Gli evoluzionisti dicono addirittura che le balene sono evoluti dalle mucche. Sapevate questo? Sì, c'erano le mucche asiago che facevano il buon formaggio e per qualche motivo hanno lasciato le belle pascole di asiago, sono scese nell'Adriatico e hanno cominciato a nuotare nell'Adriatico e le gambe sono sparite, sono sviluppate le pinne. Voi credete questo? Neanch'io. Comunque, i scienziati non hanno nessuna spiegazione perché nelle strati geologici tutte le forme di vita, anche complessi, appaiono in un unico periodo. Comprendete? L'evoluzione dice no, deve essere ogni strato, primi microbi, poi più complessi, tutti i strati andando in su. Invece, nello strato, quello che viene chiamato cambriano, c'è l'esplosione cambriano, dove tutte le forme di vita, anche complessissimi come oggi, appaiono senza predecessore. E questo è quello che la Bibbia dice, che Dio ha creato tutte le forme di essere vivente in una settimana. E quindi noi non siamo credulone, siamo credente. Noi abbiamo anche motivi logici e anche scientifici per credere nel cristianesimo. Ci sono le parole profetiche nella Bibbia. La Bibbia è l'unico libro religioso che predice il futuro. L'unico. Migliaia di anni fa Dio ha detto Israele sarà disperso, Israele sarà distrutto e dopo tanto tempo io riraccoglierò il mio popolo Israele da tutte le nazioni e quelle ossa in Ezechiele, quelle ossa secche si formerà. Voi avete letto quella visione, no? E in un giorno una nazione di Israele nascerà. Questo è accaduto nel maggio del 1948. E non c'è tempo questa sera di vedere, ma ci sono migliaia di profezie che confermano che il Dio della Bibbia è l'unico vero Dio. Perché solo Dio che vive fuori dal tempo può predire quello che accade nel futuro. Sì, è vero che ci sono state psichici, psychics, scettici, persone che dichiarano di predire il futuro, veggente, un applauso Andrea, no, veggente, è vero che ci sono veggente che hanno predetto qualcosa, qualche avvenimento, tipo Nostradamus. Qualcosa l'ha predetto, perché ci sono anche i maghi di Faraone potevano riprodurre alcuni miracoli di Mosè. Quindi anche un nemico può controfare anche cose soprannaturali. Però nessuno di questi veggenti umani, incluso Nostradamus, ha mai predetto con 100% delle profezie adempiuti. Mai. Anche Nostradamus ha profetizzato un sacco di cose che non si sono avverate. Quindi lui, secondo la parola di Dio, è un falso profeta. Solo i profeti nella Bibbia hanno avuto 100%, ogni profezia è stata adempiuta. La fede cristiana è anche una fede logica e ragionevole. Anche oggi io riflettevo sul fatto che ormai viviamo in un mondo dove non ci sono più barriere, tutto lecito, no? Ma noi ci rendiamo conto dove andrà a finire il mondo con questo ragionamento? Pensate un attimo, va bene se uno ruba, va bene se i politici rubano tutte le nostre tasse e fanno quello che vogliono con questi soldi. Per voi, secondo voi, va bene questo? Ma il morale del mondo ci sta portando a questo, che tutto è lecito, tutto va bene, non c'è peccato, non c'è sbagliato o giusto. Secondo voi i nostri ragazzi come finiranno con questa logica? Finiremo male. L'uomo saggio teme e si allontana dal male, ma lo stolto si adira ed è presuntuoso. Chi è facile a dire commette follie, è l'uomo con intenzione cattiva e odiato. I sciocchi erediteranno stoltezza, ma i prudenti sono coronati di conoscenza. I malvagi si inchineranno davanti ai buoni e gli empi alle porte dei giusti. E questo versetto avrà veramente adempimento finale quando Satana e tutti i demoni si inchineranno davanti a Gesù Cristo. Sapete che la Bibbia dice che ogni ginocchio e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore? E sapete dove saremo noi quando faranno questa confessione? Noi saremo con Gesù. E quindi si inchineranno anche davanti a noi. Il povero è odiato dallo suo stesso amico, ma il ricco ha molti corteggiatori. Notate che non ha tanti amici, ma ha tanti corteggiatori. Chi disprezza il suo prossimo pecca, ma chi ha pietà dei poveri è beato. Proverbi parla molto della bocca, molto della superbia, molto dei peccati sessuali e parla anche molto del nostro atteggiamento verso i poveri. Sono molto contento che noi per fede apriremo un banco alimentare. Pregate, perché noi non possiamo fare qui in questi capannoni, quindi il comune o qualcuno dovrebbe provvederci un locale per farlo. Quindi preghiamo, perché secondo me è anche un modo pratico per dimostrare i veneti e anche i non veneti che non solo parliamo del Vangelo ma viviamo il Vangelo. Amen. In Proverbi 19-17 è scritto che chi dà al povero dà un prestito all'Eterno. e l'Eterno la ripagherà. È molto triste che oggi si è parlato molto in questi giorni del fatto dell'euro, che molti anziani, molte persone non ce la fanno a finire il mese. È una cosa molto triste, ma sapete che Dio ha fatto noi proprio per un momento così. Che magari il governo, il sindacato, tutti gli altri se ne fregano della gente, perché in realtà è così, e lo dico forte. E la gente può dire, vedi, quelli della chiesa là, loro pensano di noi. Loro hanno fatto qualcosa di concreto per aiutarci. Anche quando c'è stato l'uragano lì di Katrina, qualche anno fa lì in America, veramente le nostre chiese della Calvary Chapel in America si sono mobilizzati e con alcuni Calvary Chapel che erano a New Orleans e Louisiana, Mississippi, queste zone che sono state colpite, cioè piccole chiese, anche chiese come la nostra, no? Piccole comunità, cioè sono stati invasi di migliaia di fratelli, carpentieri, falegname, idraulici, elettricisti, anche già tanta gente che è venuta per pulire. E sapete quante persone si sono convertite al Signore attraverso questa testimonianza? E la gente, io ho visto anche sul telegiornale italiano, sai quando fanno cose in estero e la persona parla in inglese e poi traducono sopra, però se stai attento tu senti quello che dicono, no? E intervistavano questa donna, il fatto che Bush e la FEMA, che sarebbe questa agenzia che dovrebbe prendere cura di queste cose, non hanno fatto niente. E questo signore ha detto, sono stati i credenti evangelici che hanno pensato di noi. Sono stati loro a aiutarci, a portarci cibo, a aiutarci a sistemare le nostre case. E quindi chi lo sa che magari anche i tempi economici più duri, anche qui in Nord Italia, non può essere un'opportunità per noi di raccolta delle anime. Non deviano forse dalla retta via quelle che tramano il male, ma quelle che pensano il bene troveranno benignità e verità. Ogni fatica c'è un guadagno, ma il parlare ozioso porta solo alla povertà. Quindi, chi lavora, mangerà. Se uno lavora, avrà da mangiare. Se uno è bravo solo a parlare, avrà l'aria. Io sono molto contro il fatto che il governo dà sostegno gratis alla gente in modo continuo, perché secondo me promuove la pigrizia nella gente. Io sarei anche contro la politica della casa popolare, perché secondo me è una cosa molto sbagliata, perché crea piccoli ghetti in ogni città. Secondo me sarebbe più logico che il governo dice, ok, tu sei una famiglia numerosa con poche possibilità, noi ti diamo un prestito senza interesse, cerchi una casa da qualche parte. Secondo voi non sarebbe più logico questo? Lì dove abita Brent, il governo italiano ha creato questo quartiere fuori di Roma. Palazzi enormi, anche a Napoli hanno fatto la stessa cosa, e hanno creato mega ghetti. Ghetti, si può dire, ha lo stesso senso, no? Mega concentrazione di criminalità, persone povere, persone disagiate. Invece di avere gente magari sparsa in mezzo a tutti gli altri, c'è questa politica, il governo pensa che il governo deve risolvere il problema della gente. Ma la gente deve lavorare. Non sto parlando di uno che ha disabilità fisica, che non... Quello è giustamente che delle nostre tasse vengano aiutate. Ma uno che ha due braccia e due gambe, cosa dice la Bibbia riguardo uno che non lavora? Non deve mangiare. Questo è il cristianesimo. Non è qui tutto gratis per niente. La corona dei saggi è la loro ricchezza, ma la follia dei stolti è follia. Una testimonianza verace salva delle vite, ma un falso testimone proferisce menzogne. E quindi anche noi vogliamo essere testimoni verace per salvare le vite dalla distruzione eterna. Nel timore dell'Eterno c'è grande sicurezza e i suoi figli avranno un luogo di rifugio. Il timore dell'Eterno è una fonte di vita che fa evitare i lacci della morte. La gloria del re è nella moltitudine del popolo, ma la rovina del principe è nella scarsità della gente. Chi è lento all'ira ha molta prudenza, ma chi è facile all'ira mette in mostra la sua follia. Quindi come credente non dovremmo uno che subito perde. Anche Giacomo, nella sua lettera, in capitolo 1, dice, in Giacomo 1, versetto 19, perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Quindi la nostra ira umana non è mai guidata dallo Spirito Santo, in poche parole. Poi io sono arrabbiato, io voglio protestare, io voglio fare questo. No. Questa è ira dell'uomo, ma non promuove il regno di Dio. Un cuore sano è vita per il corpo, ma l'invidia è il tarlo delle ossa. E abbiamo già parlato il fatto che se uno ha amarezza, odio, invidia, scientificamente i medici hanno provato che porta le malattie. Perché anche quando uno è invidioso e amareggiato, il fegato produce tossine che vanno nel corpo e fanno ammalare le persone. Invece quando una persona ride, e c'è un altro proverbio che il cuore è allegro porta salute al corpo, quando uno è allegro il corpo produce queste cose che non so la parola in italiano, ma cose che ti fanno bene. Anche il sistema immunitario diventa più forte quando uno è allegro, e quindi cose che la parola di Dio ha dichiarato migliaia di anni fa, prima che l'uomo ha scoperto zero riguardo al corpo umano, Dio, anche questa è una prova che la Bibbia è la parola di Dio. Che Dio ha dichiarato, cioè la sua parola ha dichiarato cose migliaia di anni prima che l'uomo le ha scoperto. Chi opprime il povero oltraggia colui che l'ha fatto. Quindi anche di nuovo il comportamento che abbiamo verso i poveri è una riflessione del nostro timore o atteggiamento che abbiamo anche verso Dio. Chi ha pietà del bisognoso lo onora. L'empio è travolto dalla sua stessa malvagità, ma il giusto ha speranza nella sua stessa morte. Abbiamo speranza nella morte? Amen. Amen. Per noi la morte è una liberazione. Io non vedo l'ora di morire. Veramente, non vedo l'ora. C'è niente che mi tiene qua. Però aspetterò che il tempo del Signore. La sapienza riposa nel cuore di chi ha intendimento, ma ciò che è nel cuore dei stolti viene reso noto. Quindi il giusto è uno che sa badare su se stesso, ma un stolto si fa vedere a tutti che è un stolto. Non puoi fare a meno, la sua follia viene fuori e tutti lo vedono. La giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Quindi torniamo a quello. Nessuno altro ha visto quello che c'è stato sul telegiornale oggi. dovete guardare il telegiornale ogni tanto, non quello che fa vedere cose non buone. Oggi su più di una rete, perché io devo vedere un pezzo di uno e un pezzo dell'altro a causa dei miei figli a prenderli a scuola, oggi nella notizia, con le nostre tasse, con le nostre tasse, la regione della Toscana e il governo italiano, la Repubblica Italiana, hanno pubblicato dei manifesti che saranno messi in tutta la Toscana, nelle piazze, e una fotografia di un neonato in ospedale, in un letto di ospedale, e sapete i braccialetti che mettono sui bambini appena nati così non li mischiano, no? Dove è scritto Josiah Quam, no? Allora lì in questo manifesto è scritto omosessuale, e poi c'è un titolo sopra questo manifesto che dice uno nasce omosessuale e non decide di esserlo, pagato con le nostre tasse. È una cosa vergognosa, una cosa vergognosa. Questa signora Polastrini, sapete chi è? È un vero polo questa donna. Io scriverò una lettera adesso, perché loro vogliono inculcare ai nostri figli che l'omosessualità non nasce omosessuale, non è un peccato, non è una scelta. Ma secondo voi uno nasce adultero? No, uno decide di commettere adulterio. Uno nasce alcolizzato? No, uno sceglie di bere e essere alcolizzato. Nessuno nasce omosessuale, adultero, nessuno nasce drogato, nessuno nasce ladro. Sono scelte che uomini fanno e scelte che uomini dovranno rispondere a un Dio santo e onnipotente un giorno. Gloria a Dio, il Signore sta tornando. Io posso dire solo questo, no? Che il governo, la parola di Dio dichiara in Romani che lo Stato, la polizia, sono i ministri di Dio per fare che cosa? Qualcuno conosce cosa dice la Bibbia riguardo? Di giudicare il male. Dice, esatto, il poliziotto, a quel tempo erano soldati, dice, però sono poliziotti, no? Se noi portiamo questo versetto nel moderno, sono i poliziotti. Il poliziotto non porta la pistola in vano, perché lui è un ministro di Dio per giudicare i malvagi. Dobbiamo pregare per le nostre polizie, perché hanno un lavoro molto difficile. Per me sarebbe molto difficile che io resto un violentatore, una persona, e dopo 6 mesi escono. Dico, allora io rischio la pelle così per che cosa? Siete d'accordo? La giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Io parlo per la mia nazione. Sapete perché l'America è stato così benedetto? Perché l'America, i fondatori, quasi tutti erano credenti. Voi conoscete la storia dell'America, come è stato fondato. L'America è stato fondato da fratelli, da chiese qui in Europa che erano perseguitati dalla chiesa di Roma e la chiesa di Inghilterra, che è il cugino di Roma, chiesa anglicana. Come erano perseguitati qui in Europa e non potevano praticare la fede della Bibbia liberamente, loro sono immigrati in America per creare una nuova nazione dove la parola di Dio... Sapete che in America per i primi 100 anni si studiava la Bibbia a scuola. Pensate, si studiava la Bibbia nella scuola. Adesso no. L'America oggi è peggio della Toscana, peggio. Quindi non pensate che io ce l'ho con l'Italia. L'America ha già superato questi manifesti già 20 anni fa, con la franchezza degli omosessuali, questi personaggi. Allora, prima per chiarire una cosa, l'omosessualità non è una cosa genetica come alcuni dicono. C'è stato alcuni anni fa una teoria di un medico che aveva detto che ha trovato la gene dell'omosessualità. Qualcuno ha sentito questo? È una grande bugia, perché non c'è nessun gene dell'omosessualità. Prima. E poi, se uno usa, anche se è il cervello di un pisello, se forse mai, seguitemi, se forse mai un gene dell'omosessualità, come sarebbe trasmesso alla generazione futura, visto che omosessuali non possono riprodurre? È logico o no? Anche se forse una volta c'era il gene dell'omosessualità, sarebbe eliminato in una generazione, perché gli omosessuali non possono avere figli. Come? Sì, ma non, anche questa teoria è stata dimostrata falso. E poi quel medico era omosessuale. No, questa è la verità. Noi amiamo gli omosessuali, noi preghiamo che loro possano convertirsi al Signore. Sono peccatori come anche tutti gli altri peccatori. Però che il governo promuove questo. Ai. Il governo deve promuovere moralità. Amen. Riguardo ai bambini, rapporto sessuale nel matrimonio, non prima. La giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Il favore del re è per il servo che agisce saggiamente, ma la sua ira è contro chi si comporta vergognosamente. Preghiamo. Signore, grazie. Vogliamo essere servi saggi, Signore, che godremo il tuo favore, perché tu sei nostro re, Gesù. E noi preghiamo per la nostra nazione, perché io ritengo l'Italia la mia nazione. Signore, brucia quei manifesti. Signore, fa che la pioggia va sul tetto di quel magazzino e li distruggi tutti quanti. Signore, darci leader politici guidati da te, Signore. Darci uomini e donne rette che camminano le tue vie per guidare la nostra nazione. Signore, porta un risveglio. Signore, apri gli occhi degli italiani, che possono vedere la follia della strada che stiamo prendendo e che fine avrà la nostra nazione se non rivolgiamo come nazione verso di te. Signore, abbia pietà e aiuta noi, Signore, come la tua Chiesa, di essere il sale in questo mondo e la luce, Signore, in questo mondo di tenebre. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.